Io riprenderei un attimino da dove eravamo rimasti, no? Eravamo, se vi ricordate, nel percorso che avevo cercato di costruire, a parte l'introduzione, no? Il contesto legato molto a questo incontro di Abu Dhabi in particolare, abbiamo citato, no? questa importante amicizia che il Papa ha scambiato col grande imam Al-Azhar, e quindi che lo ha anche sollecitato in questa enciclica che, guardate, più la leggo più ci scopro delle cose, quindi è chiaro che non possiamo sintetizzarla, aggiungiamo delle parole, ma va essenzialmente letta, e penso che facendolo avete scoperto che i filoni sono tanti. Abbiamo cercato di fare questo percorso, no? Anzitutto il tema della fraternità e dell'amicizia sociale, no? Abbiamo detto l'oggetto di questa enciclica, che è una lettera circolare proprio, no? Come dice il termine, il sogno del Papa di una fraternità senza confini, un passo bellissimo, proprio il Papa confessa questo suo sogno, proprio nei primi numeri, ecco, quindi è importante. Poi fa una specie di puzzle nel quale individua dei tasselli, che sono un po' i drammi del nostro tempo, no? Vi ricordate? Quindi il tema della politica, perché è uno dei tasselli importanti, se una politica è di basso livello, chiaramente i risultati anche della socialità sono bassi. La seconda, la cultura dello scarto, il Papa insiste 2 o 3 volte su questo aspetto, se ve ne siete accorti. Il terzo, il tema dei diritti umani, perché fraternità fa pandan col riconoscimento dei diritti umani, il Papa è consapevole che la battaglia per i diritti umani è ancora aperta, è lungi, molto lontana dall'essere risolta, no? Non ha neanche paura di affrontare il quarto tassello, il tema delle migrazioni, perché è un tema utilizzato, spesso strumentalizzato, e quindi dice chiaramente che i cristiani non possono accettare una mentalità xenofoba e non accogliente, anche se poi devono essere concreti e fattivi nell'accoglienza, come sa fare per esempio anche la Caritas, no? Nelle nostre diocesi, che fa un'accoglienza non così buttata lì, ma ragionata, pensata, richiede competenza, no? Ecco. Il quinto tassello era il tema della comunicazione. Il Papa è consapevole che la comunicazione è un fattore che, se usato in modo distorto, genera delle distorsioni, quindi ecco, può generare dei guai, va bene, e questo era l'ultimo. Poi dopo ci ha messo davanti all'icona dell'icona biblica del buon samaritano. Io sono molto legato a questa icona perché mio figlio Daniele, prima di partire per il Brasile, mi ha regalato questo libro titolato Apprendista Samaritano, dove questo prete che ha lavorato in Brasile, ha fondato varie comunità, dice: in fin dei conti il buon samaritano è Gesù, noi siamo degli apprendisti samaritani, perché siamo sulla sua strada, seguiamo lui, perché noi verrebbe voglia, come fa Levita, come fa, di passare oltre, no? E andare avanti e non fermarci almeno a rispondere al bisogno della persona, perché queste persone spesso ci infastidiscono. Ecco, allora il Papa rovescia il tema, lo dice che bisogna partire proprio dagli ultimi per avere uno sguardo che sia una risposta ai bisogni del mondo di oggi, e vorrebbe proprio una Chiesa che, però attenzione, fa una, e qui c'è un passaggio molto importante secondo me, il numero 66, se poi ve lo andate a leggere, non ci deve, dice, fermare a livello personale questa scelta del buon samaritano vissuta seguendo Gesù, ma deve diventare un'opzione delle politiche degli stati, no? Pensate come pensa in grande il Papa, dice: non può essere una scelta del singolo. La scelta del singolo, va bene, ci sta, ognuno di noi può fare la scelta di vivere questa capacità di vicinanza, ma deve essere anche lo Stato, può vivere questa spiritualità del buon samaritano. cioè vorrebbe uno Stato capace di chinarsi sui bisogni degli ultimi. Ecco, questo è il suo, e questa è la prospettiva della sua enciclica, no? Riuscire a rifondare anche una visione della comunità su queste basi, no? Cioè lo Stato che si china e parte dagli ultimi, non parte da quelli che stanno meglio, ma parte da quelli che rischiano. Ecco, è chiaro che l'emergenza che stiamo vivendo ha fatto diventare questa prospettiva fondamentale, no? Perché ci accorgiamo che tanti vengono lasciati ai margini, e la pandemia porta, no, a perdita di lavoro, perdita di sicurezza, sta aumentando grandemente. La Caritas ha fatto questo rapporto in cui dice quanti aumentano e richiedono sempre di più prestazioni anche sociali e aiuto, perché hanno perso in questo percorso alcuni collegamenti. Ecco, ma ecco, più avanti il Papa, e qui lo dice poi anche il commento che vi ho girato di padre Spadaro, dice però attenzione, non dobbiamo perdere di vista qual è il cuore. Qual è il cuore da cui nasce, va bene? E lì non si scappa, è il comandamento dell'amore, cioè il fondamento di tutto è vivere il comandamento dell'amore. Non si può amare Dio che non si vede se non si ama l'uomo, che abbiamo vicino. Questo è radicale, in Papa Francesco questo tema esce molto spesso, ecco. Perché? Perché la tensione verso questa visione universale, che sicuramente l'enciclica vuole prospettare a tutti, guardate, non solo agli uomini di buona volontà, ma a tutti gli uomini e le donne che vogliono costruire un mondo migliore, sognano di poter veramente cambiare il mondo in meglio. Deve essere una tensione che viene tradotta poi nei fatti. Questo è un pensiero che viene fuori spesso in Papa Francesco. Una delle frasi che lui usa molto spesso è questa: non basta muovere in modo nuovo le cose, occorre cambiarle. Qualcuno si illude, no? Che uscire dalla pandemia significa, no, far passare a nuttata, come dicono a Napoli, no? E dopo torniamo a fare quello che facevamo prima. Il Papa ci sta ricordando che la pandemia mette in luce i limiti della società dalla cui veniamo. E la pandemia può essere un'occasione per cambiare, per decidere insieme di cambiare le cose. Quindi il Papa vuole fare leva anche sull'esperienza della pandemia per dire ok, ci fa vedere come il nostro mondo lascia degli scarti dalle parti, bisogna cambiarlo. Non possiamo pensare solo quindi alla ripresa, ma dobbiamo pensare ad una riforma. Ecco, Franco Ferrari, che voi conoscete perché è il fondatore del Viandanti, l'associazione Viandanti, è stato direttore di Città Nuova, l'editrice, ha scritto un bel libro su Papa Francesco intitolato Il Papa della Riforma, perché il Papa vuole la riforma, il cambiamento. Fin dall'inizio lui ha capito che bisogna cambiare veramente le cose, non bisogna gestirle in modo nuovo, no? Come facciamo la furbata, cambiamo qualche... No, bisogna volere il cambiamento, decidere di cambiare, se vogliamo. Ecco. Ovviamente, ripeto, questo fondamento dell'amore viene richiamato in vari numeri. Il Papa lo mette proprio come la radice della visione universalistica del cristianesimo. Dicevo che per lui l'elemento fondamentale per questo è la custodia delle differenze. Usa questo termine. Custodia delle differenze vuol dire che le differenze... la fraternità non deve omologare, non deve dire no, se tu ti devi adattare tu a me o io, no, deve custodire le differenze tentando di liberare dall'obbligo di essere tutti uguali, ma riuscendo a valorizzare ciò che ognuno porta nel suo patrimonio. E non c'è nessuno che non ha un patrimonio da portare. Ecco, è per quello che lui dice: i beni della terra non possono essere negati a coloro che hanno bisogno, perché sono di tutti, così come tutti condividono lo stesso soffio di vita, perché sono amati dall'unico padre, che è il fondamento della fraternità, ovviamente l'essere figli dello stesso padre, così i beni della terra sono di tutti, non hanno una destinazione. Nessuno può negare che chiunque possa avere diritto a godere dei beni della terra, nessuno può esserne escluso. Laddove un sistema esclude qualcuno dall'uso dei beni necessari, quel sistema è ingiusto, no? Perché noi non siamo padroni, ma siamo solamente luogotenenti, no? Cioè noi non abbiamo in mano. Allora lui affronta poi queste sfide, no? Ne citiamo alcune, va bene? La prima sicuramente è quella delle migrazioni, e qui usa i quattro verbi che ha usato in varie sue riunioni, anche quando lui riceve, che sono accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Integrare l'abbiamo spiegato cosa vuol dire per lui, non vuol dire integrare nel senso di ti fai il lavaggio del cervello della tua cultura e assimili la nostra. No, integrazione vera è un rispetto di differenza, far sentire uno come fratello anche se perché ha delle differenze da noi, dalla nostra cultura, deve sentirsi a casa. Ecco. E qui rivolta persino il tema della cittadinanza al numero 130, dice che non si può più parlare di minoranza, perché parlare di minoranze, capite, mette uno già in situazione di minorità rispetto agli altri. Bisogna parlare di cittadinanza, perché l'idea di minoranza per il Papa porta con sé i semi del tribalismo, cioè dell'ostilità tra gruppi, no? Per cui io sono dominante e tu sei minoranza, quindi devi star zitto, muto e rassegnato, comando io, tu devi solo obbedire. Questa è una cultura molto diffusa, no? Che dice prima gli italiani, a questa idea tribale, no? Noi siamo forti qui, quindi tu ti accontenti di quello, no, non sei riconosciuto nella tua individualità. Ecco, quindi le persone che arrivano da contesti di culture differenti devono essere vissute nella modalità dell'incontro. Il Papa parla molto spesso di questa parola, l'incontro, che chiede apertura, chiede conoscenza, no? Pensate che ignoranza abbiamo noi. L'altro giorno mi fermava il mio un signor anziano che è stato un po' ammalato, quindi sta riprendendo a camminare, però tutte le volte lui mi deve sparare il suo odio contro gli islamici, tutte le volte incontro nelle scale, no? Poveretto, ma lui che cosa conosce? Niente, c'ha la terza media, non ha mai avuto neanche la possibilità di capire che la nostra cultura è collegata anche alla cultura araba. Avicenna, vero, non li conosce, insomma, no? Cioè, non capite, mancano degli elementi. Poi è vero, ci sono anche i pericoli, ma la cultura ci dovrebbe aiutare anche a conoscere che la maggioranza del mondo musulmano non è fondamentalista, ma sono delle minoranze, così come non tutti i comunisti erano brigatisti, ma era una minoranza. Cioè, voglio dire, ci sono dei valori che vanno compresi anche con l'intelligenza, con la. Una parte, secondo me, molto stimolante è quella che lui usa per abbattere due problemi del nostro mondo, che sono il populismo e il liberalismo. Il Papa li giudica come elementi negativi da combattere, no? Allora, per lui la politica di oggi rischia di correre questi rischi. Da una parte il populismo, che vuol dire usare i deboli in maniera demagogica, cioè io uso il popolo, mi riempio la bocca di questa parola, anche usando 3P, ma poi dopo lo sfrutto, non lo ascolto, non mi faccio mediatore delle istanze, no? Lo uso a mio fine, no? Perché così ho il consenso. Ecco, quindi, e qui il Papa affronta il tema della parola popolo, che è pericolosa, che ha qualcosa di più. Cioè, la parola popolo nasconde una comune identità che è fatta di legami sociali e culturali. Quello è il popolo, non è un blocco monolitico degli uni contro gli altri, è un insieme di storie, no? di luoghi, di identità, di legami che hanno un valore. Emigrare è sempre una fatica, perché vuol dire lasciare un mondo di legami, di valori che io ho vissuto, va bene, e magari sono stato costretto da fatti negativi. C'è Harry De Luca che, non so, avete mai letto quel racconto bellissimo dove lui racconta in modo plastico questo grido della madre che saluta il figlio che parte dalla nave nel porto di Napoli per l'America. È stupendo, no? In questo grido in cui la mamma chiama il figlio perché sa che probabilmente non lo vedrà più perché lei è anziana e lui va per lavoro perché lì trova solo delinquenza o non lavoro e deve andare. Allora, quante famiglie hanno vissuto questo dramma italiano, no? E noi non siamo più capaci di capire che molte famiglie di queste vivono lo stesso dramma spesso, no? Ecco, quando magari rischiano anche la vita in alcuni paesi. Ecco, quindi il Papa è molto attento. Allora dice: qual è la vera leadership politica? Quella che si sa sintonizzare sui bisogni del popolo, non quando degenera nella strumentalizzazione elettorale, che è la cosa più facile, no? Ecco, noi sappiamo, abbiamo visto le folle degli anni 20 e 30 in Italia, erano folle, ma non erano persone consapevoli, no? Quello non era il popolo di cui parliamo, no? Di cui parla il Papa. Quella era una massa di persone strumentalizzate, va bene? E ecco. C'è un bellissimo passaggio al numero dal 164 al 165 in cui dice: la dimensione mitica del popolo, che pur esiste, no? Cioè il popolo italiano, quando noi suoniamo l'inno ci gonfiamo il petto, va bene? Ecco. E la dimensione istituzionale, c'è un elemento che le deve collegare. Questo elemento qual è? Secondo il Papa è la carità, che implica un cammino di trasformazione della storia. La carità è capace di essere il sale che trasforma la pasta, che dà sapore. Allora è quello il cammino che lui implica, no? Per un'idea di popolo corretta, no? Non strumentalizzabile, non utilizzabile come una clava contro altri, ma come valori, come legami, come ecco. E qui guardate, è bello capire che lui cita subito dopo l'attenzione che lui ha per i movimenti popolari e le istituzioni internazionali. Lui parla di questi due elementi probabilmente perché la sua esperienza, voi sapete, anche da vescovo sudamericano, è stato molto legato ad alcune conferenze dei vescovi dell'America Latina, quella di Aparecida, per esempio, che viene citata spesso, no? Come uno dei momenti dove erano presenti vescovi della stazza del Camara. O Casaldaliga, sono il famoso vescovo dei poveri, no? Ecco, queste figure che hanno a volte anche guidato senza prendere parte politica, ma hanno sostenuto movimenti popolari di liberazione dalle condizioni di emarginazione e schiavitù. Ecco, lui dice: questi movimenti devono essere valorizzati perché mettono insieme istanze personali con istanze globali, no? Mettono insieme i problemi dell'economia con i problemi del lavoro, quindi esprimono delle istanze legittime e quindi la Chiesa deve in qualche modo essere vicina a queste realtà perché esprimono la volontà di riscatto, di liberazione, e quindi la Chiesa deve essere amica di coloro che cercano la liberazione dalle schiavitù, anche quelle economiche, anche quelle. Ecco, in che cosa consiste la capacità di questi movimenti? È quello di aggregare le persone, cioè di fare in modo che le persone superano l'idea dell'io e scoprono il noi. Guardate, io credo che questo, io lo dico anche da sindacalista, è il grosso problema della nostra epoca, e qui aveva colto, e c'è una continuità fortissima tra Papa Ratzinger e Papa Francesco in questo, cioè l'individualismo. Papa Ratzinger l'aveva denunciato molto bene come il difetto culturale, lui l'ha fatto da intellettuale, da teologo, no? La radice culturale dell'individualismo, io sto bene da solo, no? Io sono mio, no? E quindi mi gestisco, questa logica della scissione dei legami, come se io potessi essere me stesso senza l'altro, no? Anche quando l'altro mi rompe le balle, scusate l'espressione, no? Ma perché mi pesti i piedi, no? Invece la relazione, e anche quando è faticosa, è vita, no? E noi siamo fatti per la relazione, è qui, no? Dio ha creato l'uomo perché Dio è relazione in sé, no? La Trinità, e quindi non può fare a meno di comunicarsi fuori di sé, no? Ecco, questo è il mistero dell'immagine che l'uomo immagina, e la donna sono immagini di Dio, e quindi questa è la logica, no? Anche della quindi questi movimenti aiutano anche a vedere le politiche sociali non come una politica verso i poveri, ma come una politica fatta con i poveri e dai poveri, cioè devono diventare soggetti. I movimenti di emancipazione e liberazione partono da questo fatto. Tu parti dal tuo bisogno, non lo assolutizzi, ma costruisci camminando insieme ad altri, e questa è la logica delle rappresentanze anche sociali, eh? Cioè io dico, io perché esistono i sindacati? Perché le persone si mettono insieme per tutelare in modo corretto, senza andare va bene, senza prevaricare sugli altri, no? Ma senza far prevalere le proprie istanze, mettendo insieme le istanze personali con le istanze di tutti, dove la mia libertà finisce quando comincia la libertà dell'altro, però dove si costruisce il riconoscimento. Ecco, allora ci arriva un altro dei capitoletti importanti dell'enciclica. Qual è la migliore politica allora? È la politica che non è sottomessa all'economia, ecco il liberalismo, o meglio, per usare un termine usato da un economista, Edmondo Berselli, l'inganno del neoliberismo, perché il neoliberismo è una deformazione peggiorativa, anche se volete, del liberalismo, no? Perché? Perché l'economia guidata dal paradigma efficientista, quello che dice vale se nella trimestrale di cassa io ci guadagno, quello che non mi fa guadagnare nell'immediato non vale, quindi io faccio le mie scelte, schiaccio il bottone, sposto i miei dollari, le mie azioni a seconda dell'interesse immediato, no? Ecco la tecnocrazia. Allora l'economia, se non è integrata in un progetto politico, sociale e culturale, tende a macinare lo scarto di cui il Papa ci ha parlato e ci parla spesso, no? Perché è un'economia che sfrutta e scarta. Scusate se faccio delle digressioni, ma io ho visto, per esempio, lì in Brasile, l'ho visto di più, ma in parte c'è anche da noi, non è che lo vedo anche qua, a volte, queste grandi città, no? Che attirano contadini dall'entroterra, no? Perché con l'ideale del benessere, no? Queste grandi fabbriche mega multinazionali, io corro, mi sfruttano finché io reggo, perché poi magari mi ammalo, e poi dopo mi espellono, no? E allora ecco questi interland, che sono un po' dei quartieri dormitori dove queste persone espulse prima sfruttate. Questo fenomeno è visibilissimo, ecco, in Brasile, per esempio, in queste mega. Ecco, da noi è un po' più viene attutito, no, da una serie di però c'è anche da noi, c'è gente che viene sfruttata, perché se l'economia segue solo una visione utilitaristica, è chiaro, quando non mi servi più io mi disfaccio di te, non mi interessa niente, se poi questo si traduce in un danno sociale, no? Perché poi dopo è la società che deve pensare a quella persona che non ha più lavoro, che non ha più, ecco. Quindi allora è qui che la pagina più bella, che fa eco a Paolo VI, secondo me il numero 180, no? Dice: la politica è l'esercizio più alto forse della carità, no? È un amore che si esprime non solo nelle relazioni a tu per tu, ma nei rapporti sociali ed economici. Costruisce la comunità. Ecco, questo è il sogno del Papa, una politica che ritorni ad essa e costruzione del bene comune, no? Ovviamente però si deve liberare dalla soggezione dell'economia, perché l'economia spesso è il mercato cosiddetto, ognuno è pienamente persona solo quando appartiene a un popolo e al tempo stesso non c'è vero popolo senza rispetto per il volto di ogni persona. Questo elemento deve essere sempre presente nel... Ecco. Quindi allora alla fine dice ok, ma il dialogo non deve aver paura anche delle differenze, no? Ecco, qui c'è un momento, no? I più deboli debbono provocare la nostra tenerezza e hanno diritto di prenderci l'anima e il cuore, il 194, hanno diritto a prenderci l'anima e il cuore, a provocarci in modo che noi non stiamo... Ecco. L'ultima parte è dedicata, gli ultimi... alla cultura del dialogo. Anche qui è un tema che voi sapete era molto caro a Paolo VI, e il pontefice giustifica questo tema perché dice: in una società pluralista il dialogo è la via più adatta per riconoscere non per ottenere un consenso occasionale, no? Ma per riconoscere l'altro, per riconoscere che la ricchezza viene dall'incontro tra differenze. Non è uno scambio di opinioni febbrile come quello che avviene sui social, dice il Papa, entra molto nel merito, che a volte è un monologo, dove uno di noi spara le cose che gli vengono senza pensare, magari per reazione ad un post, a una comunicazione di un altro che gli ha dato fastidio. No. Il dialogo è incontro. E questo è, e quindi dice, presuppone la capacità di rispettare il punto di vista dell'altro. Ecco, io basterebbe questa frase per dire, questo è il numero 203, no? Cioè, se l'altro mi sta dicendo una cosa e me la dice con convinzione, io devo avere il sospetto che ci sia la possibilità che quello che dice contenga interessi anche legittimi, che magari io non vedo immediatamente. Papa su questo si sofferma perché dice se no abbiamo un po' perso, no? E questa è la dinamica vera della fratellanza. Come io vorrei che l'altro mi ascoltasse senza preclusioni e senza prevenzione per sentirlo fratello, e così anche l'altro si aspetta da me. Ecco, queste sono le due facce, no? Quindi io non posso rassegnarmi al fatto che un conflitto insorto da una disparità di vedute, di opinioni, prevalga definitivamente sulla fratellanza. E basterebbe questa frase, no, per affrontare alcuni conflitti insoluti anche della nostra storia mondiale, no? Pensate, se noi ragionassimo in questi termini, il conflitto Israele-Palestina, il conflitto, va bene, potremmo tirarne fuori tanti di questi esempi, no? Ecco, dice, questo è un elemento che per il Papa è fondamentale. Ecco, non bisogna rassegnarsi che un conflitto sia irrisolvibile. Quando io lo dico è irrisolvibile, ho finito di lavorare per superarlo, no? E per capire come mai non riusciamo a trovarci almeno a metà strada, no? A trovare una ecco. E guardate, siccome il Papa si ricorda bene la lezione di Papa Ratzinger sul relativismo, no? Che è un difetto, dice attenzione, questo non deve essere relativismo, lo aveva già scritto nella Laudato Si questo, e quindi stiamo parlando non di verità assolute e va bene, stiamo parlando di visioni, ecco. Ma la ricerca dei valori più alti per il Papa si impone sempre, cioè semmai il conflitto nasce dall'aver d'essersi fermati a livelli bassi, non essere saliti a una visione più ampia, che ci aiuti a guardare le cose tutte e due in un modo più reale, no? Perché moriamo dentro il singolo problema e non riusciamo a saltarci fuori, perché io ho ragione, tu hai ragione, quindi non riusciamo a trovare, ecco. È solo ponendosi a un livello più alto, no? Ecco. Allora, nei numeri che vanno, vedete, dal 1216 al 221, lui dice come si costruisce il dialogo, e come si costruisce il bene comune utilizzando il metodo del dialogo. Ecco, e usa un'espressione, processi di guarigione, perché il conflitto segna spesso, no? per incontrarsi, bisogna guarire le ferite che un conflitto che perdura da tempo ha segnato. Pensate anche, non so, pensiamo a popoli come la Bosnia, no? L'altro giorno era l'anniversario della pace di Dayton, no? Ricordate? Capite, questo paese è ancora martoriato da una visione cristallizzata, da una pace ingiusta che ha cristallizzato la divisione, che è stata voluta da quelli che hanno cominciato a uccidere, a fare la guerra, è chiaro. Quindi si potrà mai superare, è solamente avviando processi di guarigione, dice. Solo dalla verità può nascere lo sforzo di comprendersi, cioè capire uno e le ragioni dell'altro. Ecco. Quindi dice, il conflitto non va cancellato, perché ha sempre delle ragioni, no? Oggettive, non bisogna negarlo. Bisogna, secondo il Papa, attraverso il dialogo riuscire a vedere che ognuno ha la dignità di esprimere la propria, quello che sente, quello che, ecco. E qui è importante il 249, perché il Papa dice la memoria, l'importanza che ha la memoria. Quindi vuol dire, io, ci sono dei drammi che abbiamo vissuto anche come paese, no? Pensate al nostro dramma del fascismo, della guerra. Chiaro che non va negata l'ingiustizia, non vuol dire, vabbè, ma sì, ma fin dei conti era un bravo uomo, no? Sì, ha torturato. Allora, no, non è quello, no, il conflitto può rimanere, no? Ma la memoria ci aiuta a capire ciò che è stato un misfatto della storia e come uscirne, non facendolo diventare una ferita che mi impedisce sempre da guardare l'altro nella sua, ecco. Abbiamo già detto la volta scorsa che in questo discorso il Papa mette anche il tema della pena di morte e della guerra, l'abbiamo già accennato, quindi non lo ripeto, no? Il Papa dice con chiarezza che anche l'ergastolo è una pena di morte nascosta. Oggi sono andato a trovare stamattina il mio ergastolano che sta aspettando che gli ridiano la possibilità di lavoro esterno, e lui non desidera altro che poter riabbracciare la sua famiglia, i suoi figli e la moglie che ha sposato in chiesa l'anno scorso. Quindi è un uomo ricostruito in un percorso di consapevolezza del male che ha fatto, perché se ha l'ergastolo ovviamente la mia fa di bei esordi, insomma, ecco. Quindi ecco, però è uomo profondamente, lo capisce, dice è giusto che io paghi, però non è giusto che lo Stato mi continui a vedere come quel ragazzo di Scampia che ero, va bene, e oggi sono un altro, va bene, ho fatto 30 anni di carcere e anche duro, vorrei poter dimostrare alla società che posso fare del bene e vorrei star vicino alla mia famiglia. Ecco, il Papa questo lo capisce, questa logica, no, l'ergastolo, sai, fine pena mai, no? Capite? Fine pena mai è una roba un po' dura da digerire. Ecco, allora dicevo, no, la guerra non è più una soluzione, la pena di morte è ingiusta. L'ultimo passaggio, e ho finito così, dopo magari facciamo qualche scambio di... è quello, il Papa dice, ma cosa possono fare le religioni per servire questa fraternità che è il sogno che come cristiani noi abbiamo... Allora, intanto dice, devono partecipare al dibattito pubblico, nessuno può impedire alle religioni di potersi esprimere pubblicamente, perché non sono fatti privati, questo è importante. Quindi non può relegare la missione nel privato, è chiaro, ma neanche rinunciare alla dimensione politica dell'esistenza, il 276 lo dice chiaramente, no? L'esistenza ha una dimensione politica. Qui non c'è differenza tra laici e preti, perché c'è una laicità dei preti che è evidente, anche loro vanno a votare, quindi ecco, questo è importante, no? Quindi il ruolo pubblico è vero, ma dice il fondamento di questo servizio deve essere proprio nella dignità umana, cioè la fraternità ci fa riscoprire che il valore fondante è la dignità umana, non è un altro, no? Ecco, se anche noi non fossimo seguaci di Gesù, anche no? Se no, perché si rivolge anche a persone che non credono, il rispetto e la stima per la dignità umana ci deve portare, e la via del Vangelo di Gesù tende a recuperare proprio questa dignità umana. La Chiesa aspira con la potenza della risurrezione a partorire un mondo nuovo dove tutti siano fratelli. va bene, ma lo fa per tutti, non lo fa solo per i, cioè non lo fa solo per quelli che vanno in chiesa, no? Lo vuole che venga capito questo anche dagli uomini di buona volontà, delle donne che cercano la verità. Ecco che allora alla fine negli ultimi numeri c'è un appello, no? Il Papa cita chiede alle religioni di non incitare alla guerra, è importante questo, no? Sapendo che la galassia, per esempio, dell'Islam non è governata da un'unica autorità centrale, che quindi sono tante galassie autocefale, no? E quindi però ci deve essere l'impegno a non incitare alla guerra, ecco, e soprattutto a evitare la deviazione nell'uso politico del pensiero religioso ai fini politici. E guardate, qui abbiamo degli esempi anche da noi, quando tu esibisci dei simboli religiosi per farti vedere, come ha fatto Trump con la Bibbia in mano, o come ha fatto un altro italiano con questa è una strumentalizzazione, è un mancare di sensi di rispetto alla stessa, ecco. E alla fine cita una figura che io credo tutti voi conosciate, ma che va, che è Charles de Foucault, no? Il fratello universale, 287 è il numero in cui cita proprio questo stile. Voleva essere fratello universale, identificandosi con gli ultimi, arrivò ad essere fratello di tutti fino al dono della vita, no? E quindi evitando persino di difendersi, no? È stato un po' uno sconsiderato, ma per lui il segnale della porta aperta, che tutti sapevano, trovavano, era un segnale importante per indicare questa fratellanza. E quindi qui cita, voi sapete, la città dei fratelli, Filadelfia, che è questa, questo modo anche simbolico. Ecco. C'è un pensatore argentino che viene citato, che si chiama Marechal, lo scrittore Leopoldo Marechal, che Papa Francesco apprezza molto. Quindi io non ho mai letto nulla, ho guardato, mi sono incuriosito leggendo la citazione che c'è nell'enciclica, probabilmente leggendo anche quella, e il simbolo più bello di quella città è il volto di un bambino, no? Ecco, c'è anche questa piccola iconina che lui prende da questo libro, innalzerà le sue cupole, i suoi campinini sotto un cielo splendente come il viso di un bambino. Questa è la città della fraternità, così come il Papa la sogna. Ecco, e questo, no, è quello che chiudo, diciamo, realizza il compito di noi cristiani, di noi seguaci di Gesù, di mettere il Vangelo a disposizione dell'umanità. Questa è l'intenzione che il Papa ha. Ecco, due battute per dire. Allora, io dico, dal punto di vista, come dire, del sindacalista, perché non volevo esimermi anche da una valutazione di questo, che cosa ho letto dentro a questa enciclica. Ho letto alcune cose che, nelle quali probabilmente sono stato tirato anche su, siamo stati le coordinate fondamentali, se voi volete, sono comunque il pensiero personalista cristiano, che è stato uno degli elementi costitutivi, per esempio, della sintesi che Giulio Pastore volle per la CISL, no? Ecco, Mounier, Maritain, Levinas, e naturalmente con un bagno nella dottrina sociale della Chiesa. L'idea dell'ecologia integrale, sapete che il Papa ha nella sua Laudato Si ha lanciato questa idea, no? Possiamo dire che la Fratelli Tutti è, diciamo, un epilogo, quasi un frutto di questa ecologia integrale, no? Dove non ci sono degli scompartimenti stagni. Ecco, sono queste della centralità della persona e dello sviluppo integrale della persona, perché la fratellanza che cosa tende? Allo sviluppo integrale della persona, no? A fare tutto deve ruotare intorno alla persona e al suo sviluppo, e la comunità è in funzione della persona. Quindi il lavoro non può essere solo un elemento economico, è quello che abbiamo un po' perso, ma essere il lavoro visto come sviluppo della persona, come elemento fondamentale di partecipare alla creazione, no? Quindi le transizioni che stiamo vivendo che sono quelli dell'energetica digitale e anche il calo demografico, no? Sono eventi di oggi che chiamano, mettono, rischiano di mettere in crisi, ma chiamano il recupero della centralità della dignità della persona, e il Papa ne è un fermo sostenitore, non poteva che essere così, partendo dal Vangelo, ma anche per la sua personale testimonianza, ecco, di vita e di ministero. Ecco. Mi fermo qua, perché se avete qualche domanda, è chiaro che vi ho mandato la riflessione anche di, avete visto, degli allegati, ecco, la riflessione di Truffelli, di Matteo, che è molto bella, molto densa, ecco, anche per avere modo di respirare col clima, ecco, che il Papa vuole costruire attraverso queste parole, questo appello. Ecco. Io credo che se riusciamo a condividere il suo sogno, abbiamo già fatto almeno il 50% del passaggio, no? Dopo dobbiamo vedere come realizzarlo con semplicità nelle nostre vite, nella nostra servizio ecclesiale, ma anche nella nostra vita quotidiana. Questo è il bello degli appelli del Papa. Quindi a voi le osservazioni. Scusate se ho corso un po', ma come vi ho detto è molto ricca, molto, ecco.
Grazie di cuore, Federico, davvero grazie, chiaro e anche essenziale. Non so se c'è qualche intervento, qualche domanda, qualche considerazione. Non so, io ne propongo due, ma così tanto per rompere il ghiaccio. La prima è che mi sembra che questa enciclica sia più avanti, diciamo, dello standard comune dei cristiani, anzi è più avanti anche del mio standard, della mia vita, e che richiede davvero un'assimilazione, un approfondimento, una meditazione, un'acquisizione, come dire, credo vada fatta. La seconda cosa è che la fede non può rimanere solamente un elemento di intimità, diciamo, di rapporto con il Signore. Deve avere una valenza appunto anche sociale, anche politica in senso ampio, anche diciamo interpersonale, insomma. E qui davvero come Chiesa dovremmo aiutarci di più, sempre in una dimensione di comunità, comunione, reciprocità, ecco. Perché è un versante su cui anche la nostra testimonianza si gioca, secondo me. Non so, io una piccola scelta che ho fatto, ma sono tantissimi possibili. Non so, per esempio, il mio conto corrente io l'ho messo in banca etica, per dire che mi sembra che tuteli anche una sorta di investimento che privilegi, diciamo, appunto il rispetto di progetti per gli altri, per gli ultimi, insomma, mantenendosi in un ambito economico, però. Ma, se, scelte possibili sono tantissime, ecco, per dire, ecco, lo dico proprio così. È un versante su cui dobbiamo un pochettino incamminarci di più come Chiesa, ecco. Ma trovare una sensibilità, appunto, utilizzare i consumi in un certo modo, anche come comunità parrocchiali, non so, anche come diocesi, cioè, effettivamente credo che ci manchi. Ecco, lì forse subentra più un pensiero di inerzia, ecco. Chiuso.
Altri?
Ma io, mi sentite? Vorrei fare, diciamo così, una considerazione che nel contempo è anche una domanda. Cioè, penso che, almeno dal punto di vista dell'impegno sociale, quindi della visione sociale, diciamo così, il Papa fa un punto che era già stato raggiunto, almeno in Italia, io direi dopo la guerra e fino agli anni 60, per intendersi, la tensione era notevole, gli obiettivi erano anche chiari sotto gli aspetti economici, normative in generale, direi la Costituzione è intrisa di questi elementi tipici, direi, del cristiano, ecco. E purtroppo ci ritroviamo oggi qui, per fortuna che il Papa li ha ribaditi, ma nel frattempo sono passati circa 70-80 anni, insomma, ecco. Mi dispiace molto e mi chiedo anche così perché abbiamo lasciato, questa è la domanda, ecco, sfuggire questa bella realtà che in primis aveva l'Italia e che doveva anche espandere universalmente, ecco. Grazie.
Accogliamo un po'.
Se posso dire, io mi trovo d'accordo con Don Daniele. Anch'io mi sento interpellato. Il Papa fa la sua parte, la fa da sempre, con Fratelli Tutti, secondo me, ha riassunto, senza dire nulla di nuovo rispetto al suo papato, sono concetti che esprime dal primo giorno, con gli atteggiamenti, con le scelte, con il suo essere Papa, Vescovo di Roma dall'inizio, eccetera, eccetera. Mi sembra che adesso il Papa voglia dire: la palla passa a voi, io faccio la mia parte. Come interpretiamo queste cose che lui dice da sempre, molto semplici, molto, molto udibili, molto capibili, ma anche che portano con sé un senso rivoluzionario, cioè ci chiede di cambiare i nostri atteggiamenti, non solo dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista economico. Hai ragione, Don Daniele, anche dal punto di vista economico, cosa faccio con i miei soldi, le parrocchie cosa fanno con i loro soldi, se ce li hanno, la diocesi cosa fa, e noi come comunità di diaconi siamo capaci di parlare al plurale, di essere una comunità e non singoli diaconi che nelle loro parrocchie, nelle loro nuove parrocchie, nei loro ambiti, nei loro impegni cercano di fare del loro meglio. C'è anche questo aspetto comunitario, no? Secondo me è importantissimo sentirsi sempre di più comunità, fraternità, come famiglie, e noi anche come diaconi. Pensa che cosa bella, che ricchezza che abbiamo, e cioè il Papa ci dà ancora uno spintone, ripeto, senza magari dire cose nuovissime, ma io l'ho letta in una sera e cioè, è bellissima, è straordinaria nella sua semplicità, è una cosa meravigliosa, cioè è bella, ecco, la palla passa a noi. Io ci sto, proviamo insieme a fare un passo in una direzione che lui ci chiede. Ce ne sono tanti, scusate, grazie.
Se posso intervengo io, perché ho bisogno di essere un po' consolato, nel senso che io ho fatto fatica a leggere questa enciclica, non perché non mi piaccia, non mi ci ritrovi, anzi, ma perché mi sembra, a partire dalla realtà vera di oggi, un'utopia che va lanciata, ma la vedo come utopia. In questi mesi, da marzo in poi, ho sperato tanto che ci potesse essere, che nella tragedia della pandemia potesse esserci un segno di cambiamento sociale, non nella Chiesa, non... e oggi mi trovo a sentire anche nella nostra Italia del welfare, dell'attenzione alla persona, a mettere davanti lo shopping alla scuola, un caso concreto che dice tanto, e lo shopping deve continuare, la scuola può interrompersi, e questo è un dato di fatto, non è un, sono parole, sono scelte. E quindi nulla, cioè sembra che questa ruota non si possa fermare, non possa neanche cambiare direzione, questa ruota delle priorità sociali alla fine, più ancora che... Quindi faccio fatica a leggere queste parole con speranza, con possibilismo, cioè sembra davvero che non, perché non è questione della Chiesa, è questione del mondo, è questione della società, cioè, ho bisogno davvero di parole di speranza, pensare che possa essere vero qualcosa, che si possa fare qualcosa. Quindi certamente da solo io non ce la faccio a sperare che il mondo possa cambiare direzione. Quindi mi aggrappo a voi, mi aggrappo alle comunità che ho intorno perché mi possa dare un po' di speranza, però vedo con scoramento che sembra che questo contesto di economia globale non permette a piccole comunità o a un paese di uscire e di prendere un'altra direzione o di correggere la direzione. Ho l'impressione che questa macchina così grossa, che è una macchina per tutto il mondo, i motori siano altri. Allora, che fa? Ovviamente il Papa parla a questi motori, no? E non solo e principalmente a me o alla mia famiglia o alla mia città. Però come muoverci in questo contesto? Non lo so. Ecco, chiedo parole di consolazione a chi ce le ha. Grazie.
Io non ho tutte le risposte, ovviamente, però anch'io mi sono condivido molto la lettura che ha fatto Gianfranco, perché anch'io mi sono detto: ma questa enciclica parla a me, parla di me, non parla degli altri. E secondo me questo è l'intento del Papa, parlare a ciascuno, perché dalla riflessione di ciascuno, anche un po' realista come quella del mio omonimo, no? Cioè realista, perché è vero, il mondo sta andando in un'altra direzione, no? E abbiamo ancora l'ONU dei veti, ok? La finanza speculativa, dopo i guai che ha fatto all'inizio della crisi, sta continuando serenamente a speculare come faceva prima. Non siamo stati capaci di modificare, e qui il Papa mette il dito nella piaga quando dice che le istituzioni internazionali hanno una responsabilità. Chiaro che non le può cambiare lui, no? Allora, da dove può nascere un cambiamento? Nasce da cominciare con le scelte personali, un po' come sta avvenendo nel mercato, no? È che il mercato adesso sta cambiando perché la gente comincia, per esempio, a guardare di più se un prodotto se l'azienda che mi dà quel prodotto è eticamente, come dire, sostenibile, no? Comincia a guardare, perché comincia a rendersi conto che il grande cambiamento avviene anche nelle piccole scelte personali. Ecco, secondo me il Papa è consapevole di questo, e è consapevole perché ha visto come, pur nelle fatiche, i movimenti popolari sudamericani comunque un po' hanno cambiato la realtà rispetto a quella che era, vi ricordate com'era il Sud America dei dittatori, no? Quindi un po' è riuscito a cambiare. Dopo ci sono stati i colpi di coda, vedi il Brasile oggi, no? Eccetera, no? Però, ecco, questo è il primo, cosa è questa, no? Cioè, deve partire da un cambio di mentalità che parte da singolo. Poi il Papa, secondo me, qui esprime una prospettiva diversa da quella che lui ha preso all'inizio, che era quella intraecclesiale. Se ci badiamo bene, cosa ha fatto il Papa in questi anni, no? Ha cominciato a riformare la Chiesa dal di dentro, è partito dal primo giorno quando ha voluto essere chiamato Vescovo di Roma, Questa espressione l'aveva usata solamente Giovanni XXIII, scandalizzando i contemporanei. Cioè questa filone culturale che tende, anche per ragioni ecumeniche, questo Papa lo ha fatto soprattutto perché sa benissimo che questo appellativo consente al Papa di poter dialogare da pari con le chiese ortodosse, ecco, che non riconoscono, o meglio, dicono che l'utilizzo che il cattolicesimo fa del primato del pontefice viene usato come clava per dire noi, ecco, che è antistorico, e ricostruisce un percorso di, allora, cominciato da lì, poi ha cominciato, ha detto io voglio una curia diacona, vi ricordate? Ha detto questo, eh? Cioè la curia deve essere diacona, non privilegi, no? Ha cominciato mettendo a posto alcuni personaggi, Bertone tra quelli, va bene, che non erano proprio diaconi, almeno, no? Da quello che, e non davano un'immagine, ecco. E poi, terzo passaggio, la chiesa sinodale, no? Ha detto io voglio una chiesa sinodale, l'uso che fa il Papa del Sinodo è una scelta di fondo, non è una scelta, certo aveva cominciato già qualcun altro i sinodi, ma il Papa lo vede come un elemento strutturale della riforma della Chiesa, perché dice o la riformiamo insieme o non la riforma nessuno, va bene? Un po' come i politici che quando fanno le riforme, come quella del, ricordate la riforma, io sono vecchio, del 62 della scuola media, no? Sapere che quando è stata fatta, che era nata dalla lettera a una professoressa di Don Milani, no? Ecco, però subito è fallita. Perché? Perché nessuno si era preoccupato di ragionare con gli insegnanti, che erano fatti con una testa. Chi è che l'ha salvata poi? Beh, è stato uno come Carlo Buzzi, che ha tessuto i legami con le associazioni professionali e ha fatto alcune modifiche, e per dire ci vogliono uomini capaci poi di costruire i passaggi che servono, perché è una cosa che è anche bella, però la devi calare nella realtà, va bene? E guardate che non l'ha fatto mica da solo Buzzi, è riuscito perché riusciva a dialogare con tutte le forze politiche, era accettato da tutti, al di là del colore politico, andava a braccetto con, perché dice qui ci vuole, era un po' il disegno di Moro, no? Cioè sdoganare la separazione tra i rappresentanti del popolo, no? La democrazia vera si fa mettendo al governo chi rappresenta il popolo vero, non attraverso dei giochetti, per cui, ecco, allora era un po' il suo sogno, forse anche quello perché lui l'hanno ammazzato, ma comunque vabbè. Chiesa sinodale e quindi popolo di Dio. E poi cominciato questa riforma difficile, che adesso sapete ha delle reazioni interne anche enormi. Qualcuno dice che ci sono dei filoni anche americani che stanno finanziando le critiche a Bergoglio, perché temono che condizioni l'elezione del nuovo Papa, perché per loro lui è una parentesi che deve essere superata, no? Si vuole ritornare a una, ecco. Quindi ha del coraggio, no? E poi adesso si occupa, perché l'altro nemico che lui combatte certamente è il clericalismo, no? Ecco, lui vede il clericalismo come la morte anche del ministero ecclesiale e dell'annuncio del Vangelo, quindi ecco. Ecco perché, no? Questa forza nell'affrontare gli scandali, va bene, reale nei fatti, non nelle parole, nei fatti, ecco, questo è un po' la. E così come all'esterno poi, no? Quindi nell'ecumenismo dei passi da gigante, non solo passi, è stato bellissimo il passaggio di Giovanni Paolo II che va nella sinagoga di Roma e dire fratelli maggiori, no? Ok, però poi è stato calato nel dialogo, questo è il tema, no? Cioè i segni alti sono belli, ma poi vanno calati, hanno bisogno di, come dire, apprendisti, ecco, muratori che fanno, ecco, questo è l'altro passaggio. E pensate che il Papa ha detto più volte che l'ecumenismo è un'azienda in perdita, perché dice i frutti li vedremo, no, non li vediamo immediatamente, però ci dobbiamo investire, lui è convinto. E sapete che il primo che ha lavorato per questo è stato proprio Giovanni XXIII, grazie alla sua precedente esperienza in Bulgaria e in Turchia, dove il dialogo con i fratelli della Chiesa ortodossa è stato molto proficuo, pur alla posizione anche, ecco, il Cardinal Bea al Concilio è stato uno dei principali artefici, no, di questo, ecco. Quindi vedete che quindi il Papa tiene insieme la dintra e la destra, no? Allora, questa fase qua è, come anche in qualche modo la Laudato Si, è un messaggio lanciato a tutti, non è lanciato all'interno della, però dice ok, però dobbiamo, ognuno di noi deve fare i passi che può, no? Ecco, io sì, è vero, no? Si può prendere lo sconforto nel misurare la distanza che c'è tra il sogno che il Papa cita e quello che la storia come sta andando, no? Però la fede che la storia non è un ritorno ciclico ma va verso una direzione, noi cristiani la dobbiamo comunque alimentare, la speranza, non possiamo lasciarci, dobbiamo credere che anche a piccoli passi e anche a partire da quei piccoli passi che ognuno di noi può fare nelle sue scelte personali, pian pianino l'utopia può diventare, certo, bisogna conciliare elementi che la Vulgata ci dà contrastanti. Adesso faccio un esempio, non parlare di shopping e scuola, però ci sono degli altri, per esempio salute e lavoro, pensate al caso Ilva, no? Si può scegliere uno dei due, perché se io dico beh, ti garantisco la salute, ti tolgo il lavoro e avessi morte, gli stessi. Cioè, sono sfide difficili, no? Non c'è una soluzione a bacchetta magica, bisogna calarcisi dentro per trovare le soluzioni, non c'è altra strada, così come l'antinomia tra io e noi. Io scelgo l'io e va bene, sto bene finché sto bene, poi quando sto male ho bisogno degli altri, mi accorgo che, cioè, voglio dire, c'è una fatica, no? Che ci è data ed è quella. Sapete che una delle frasi di Aldo Moro era questa, no? Ci è dato di vivere in questo tempo, non possiamo chiedere, il Signore ci chiede di viverlo fino in fondo, no? Di essere amanti di quella realtà che Lui ha messo nelle nostre mani. Dobbiamo amarla la realtà, e per amarla vuol dire anche conoscerla, non strumentalizzarla come fa una certa economia e una certa politica, no? Quindi conoscersi, entrarci, diventare competenti, sapere porre delle scelte anche oculate, no? Ecco, quindi sì, anch'io ho fatto questa riflessione. Io ho partecipato alla famosa marcia della pace di Mani Tese di Parma, no? Ecco, forse Manfredi accennava a quella. E c'è stato un cammino, c'erano i Saveriani che ci stimolavano, c'era. Ecco, poi c'è stato che cosa? Proviamo a pensarci bene. C'è stato il periodo del riflusso, cioè in cui il Concilio si è un po' bloccato, no? Per le difficoltà che la ricezione del Concilio ha avuto. Ma questo è un danno, eh? Io quando sento dei preti che dicono che il Concilio è superato, mi ricorderò sempre padre Amato Danino che da Fiaccadori, di fronte a un prete che diceva questa bestialità, diceva no, caro, è Spirito Santo il Concilio, non è superato, Spirito Santo non è mai superato, sono le nostre letture che possono essere superate dalla storia. Ma quando lo Spirito esprime alcuni valori, e il Papa sta esprimendo la guida dello Spirito Santo, è certa, perché sta pagando di persona, no? Anche questa sua esposizione, e questa è la riprova, no? È un suo martirio quotidiano, no? Pensate, no? In quella situazione in cui si trova. Quindi lui va avanti, no? Non si spaventa, perché sa che io sto leggendo, guardate, le lettere che Papa Giovanni, raccolte da Monsignor Capovilla, che è stato cappellano militare di mio papà qui all'aeroporto di Parma. Sapete che Capovilla ha salvato degli avieri fingendo di dover trasferire, lui era cappellano, no? Il suo materiale da prete dall'aeroporto al seminario, e ogni volta erano due diversi, li ha fatti uscire dall'hangar dove li avevano chiusi i tedeschi, perché li portavano poi, cioè per dire, no? La persona concreta. Ecco. Capovilla ha raccolto le lettere che Angelo Roncalli, da prete, da neoprete, poi vescovo, mandava alle famiglie. Io sono una roba molto semplice, ma è un bagno di saggezza, no? Legata proprio a questo tema dell'azione dello Spirito Santo, no? Cioè una consapevolezza minimale nelle cose più piccole, più semplici, della presenza dello Spirito Santo che guida la Chiesa. E lui dice, beh, io ho i miei cruci, ma capisco che ce n'è chi ne ha peggio di me, quindi non mi lamento, forse il mio carattere mi porta ad essere più sereno, e quindi è anche un dono di carattere, però di fatto era la grande fede che aveva, alimentata dalla preghiera, dall'Eucaristia e dal servizio agli altri. Quindi sono gli elementi che ci mantengono legati alla speranza, non ci sono altre soluzioni. Chiaro, io credo che in parte voglia anche dire, se c'è qualcuno in grado di pensare a una nuova politica fondata su questa visione, si faccia avanti, prenda parte, non abbia paura a entrare. Faccio un esempio, no? Tu citavi giustamente banca etica, però è altrettanto importante che anche chi ha il conto alla cassa di risparmio si interessi di come queste realtà utilizzano il denaro, no? Perché sì, io anch'io banca etica, benissimo, lì sei tranquillo che... Però è anche bene che, come fanno i consumatori quando vanno a comprare la roba al supermarket, scelgono loro a chi dare fiducia a seconda che garantisca non sfruttamento del lavoro minorile. No. Cioè questa cultura sta crescendo, è anche una cultura laica, però è una cultura buona, che porta avanti la difesa dei diritti umani, dei diritti del lavoro, quindi questa bollinatura che si può fare, no? Ecco, poi non tutto oro ciò che luccica, perché a volte vengono fatte delle robe per cui io mi faccio bello perché faccio un'iniziativa e non è mica detto che poi nella concretezza, no, della gestione della mia realtà sia, ecco, questo non garantisce, però io ritengo che il Papa vuole iniziare a, perché quello che dice, no? Se noi questo sogno, mi sembra che faccia quasi eco a Camara, no? Questa frase che voi ricorderete, diceva: quando io sogno da solo è un semplice sogno, no? Se ci mettiamo d'accordo in due di sognare la stessa cosa, quel sogno lì comincia ad essere... Io credo che il Papa questa cosa non la dica così, ma di fatti la fa. Se noi condividiamo questo sogno di una fratellanza rinnovata, che già nel passato ha dato dei segnali molto belli, come la nostra Costituzione, che ha fatto condividere valori comuni tra culture diverse, allora ci arriveremo prima o poi. E certo non spetta forse a noi raccogliere, no? Dice: io sono colui che raccoglie dove non ho seminato. A noi sta a seminare con speranza. Ecco, non credo che ci sarà dato forse vedere sempre i frutti, sarebbe bello vederli, ma probabilmente non li vedremo subito. È importante che li nutriamo e che i giovani possano respirarli, no? E che noi li traduciamo anche nelle nostre famiglie per aiutarli a respirare questi valori. Ecco, credo che sia lì. E dopo il resto penso che lo faccia il Signore, perché Dio, dico, farà qualcosa anche lui, no? Non è che... Scusate.